Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Abbiamo già detto che il 2015 è l'anno delle celebrazioni. Oggi con Vittorio D'Artura da Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari parleremo di quelle previste per la fine della Seconda Guerra Mondiale e le radio che ebbero un ruolo determinante in quel conflitto. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia-Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera Dario, un saluto agli ascoltatori.
Ecco Vittorio, proprio la volta precedente, il mese scorso, insieme a te abbiamo parlato di una serie di anniversari e celebrazioni che sono in corso per quest'anno. Parlavamo dell'anniversario della fondazione della International Telecommunication Union, poi c'è stato il 60° anniversario della Eurovisione e non ultimo anche le celebrazioni per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, soprattutto questo evento sotto il profilo radiofonico, no? Diciamo che il secondo conflitto mondiale ha sancito la nascita della cosiddetta guerra delle onde, no? Per la prima volta i due fronti avversari, ovvero la Germania di Hitler e l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Russia con le loro rispettive radio internazionali, quindi parlo di Voice of America, BBC e Radio Mosca, si confrontarono nell'etere, quindi diedero inizio proprio a quello che poi fu chiamata guerra delle onde. Ecco, a distanza oramai di 70 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, chiaramente le emittenti direttamente coinvolte in quel conflitto celebreranno degnamente la fine della Seconda Guerra Mondiale, no? Sono emittenti che si sono mantenute nell'etere e potremmo un attimo descrivere la situazione di che cosa offrono queste grosse broadcast internazionali ancora presenti da questi paesi, Vittorio?
Beh, diciamo che fino a una decina di anni fa potevamo trovare l'anniversario precedente, diciamo, completamente coperto da quasi tutte le emittenti che hanno nel paese, diciamo, Stati Uniti, Unione Sovietica o Russia, già dopo Cina, Inghilterra, Francia, eccetera, un servizio che riguardava proprio l'anniversario del precedente. Ma attualmente, ormai 2015, siamo in una situazione ben diversa. Prima di tutto perché molte di queste emittenti, a partire per esempio dalla Voce della Russia, non esistono più dal punto di vista onde corte e anche onde medie, per cui da quella parte non abbiamo assolutamente nessun servizio dedicato a quello che è l'anniversario. Da parte degli Stati Uniti ancora abbiamo qualche trasmissione della Voice of America, che è ricevibile in Europa come solito nei 25 metri, o anche si possono trovare nei 49 metri qualche trasmissione, però anche loro stanno ormai praticamente elevando tutte le trasmissioni dalle onde corte. Invece in Europa ancora qualcosa lo possiamo trovare dalla BBC, che naturalmente con i suoi servizi internazionali potenziati ormai via satellite, anche con la BBC World Service, servizio televisivo, ci sono molteplici trasmissioni dedicate ormai a questo anniversario.
Ecco, diciamo giusto per quanto riguarda Radio Mosca, che ancora gira su internet in streaming alcune trasmissioni in italiano, no? Tipo ad esempio trasmissioni da alto livello culturale, ad esempio c'è una trasmissione dedicata alla cosiddetta battaglia di Stalingrado. Ecco, però non dimentichiamo che durante il secondo conflitto mondiale ci furono altre due grosse emittenti internazionali che hanno avuto un ruolo molto importante, la radio della Croce Rossa Internazionale dalla Svizzera, che si appoggiava anche alla radio delle Nazioni Unite, e anche la Radio Vaticana, che svolse un compito molto importante per rintracciare i dispersi e i feriti, no Vittorio?
Assolutamente sì, erano due importanti emittenti che trasmettevano da territori in certo senso neutrali come la Svizzera e anche il Vaticano, hanno fatto servizio molto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino una decina, una quindicina anni fa, soprattutto la radio della Croce Rossa era attivissima, lo ascoltavo, mi ricordo con molta attenzione, avevo mandato anche dei rapporti di ascolto, era un emittente che continuava con le emergenze internazionali, ormai anche questa emittente non trasmette più.
Ecco, non trasmettono più, però il retaggio è rimasto invariato perché sono quasi tutte passate sul web, perché abbiamo il web della Croce Rossa Internazionale, abbiamo il web del Vaticano, il web della BBC, della Voice of America, della Voce della Russia, e chiaramente parlando di questo tipo di anniversario, chiunque cercando su un motore di ricerca potrà rintracciare questi siti web di cui stiamo parlando un attimo questa sera, per la ricorrenza della fine della Seconda Guerra Mondiale, e vedere in che modo queste emittenti storicamente impegnate durante il conflitto mondiale celebreranno la fine della Seconda Guerra Mondiale. Io direi senz'altro a questi grossi broadcast ci sarebbe da aggiungere senz'altro anche la radio australiana e la radio canadese, che anche soprattutto quella australiana per le trasmissioni dirette al Giappone svolse anche ella un compito molto importante. Se sei d'accordo, io adesso farei una breve pausa, uno scalo tecnico, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Vittorio.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Ecco, con Vittorio stavamo parlando di celebrazioni, no? Della fine della Seconda Guerra Mondiale, che senz'altro verrà degnamente celebrata dai grossi broadcaster internazionali che ebbero un ruolo determinante durante il conflitto mondiale. Diciamo che forse sì. Andiamo a scavare fra i vari siti tipo storici, tipo YouTube o archivio di Stato e cose del genere, potremmo anche rintracciare registrazioni storiche tipo la radio della Repubblica Sociale Italiana o i discorsi di Mussolini e i discorsi che invece partivano dalla radio Radio Monaco, no? La radio bavarese fino all'ultimo, al disgretolarsi del Terzo Reich. Ecco, dal tuo punto di vista, Vittorio, secondo te che altro bisognerebbe ricordare riguardo gli aspetti radiofonici legati a questo argomento storico?
Beh, diciamo che l'importante è sempre ricordare che dopo ormai più di 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le cose sono completamente cambiate, l'aspetto storico, l'aspetto diciamo radiofonico, quello che ci importa un po' a noi di questo ricordo ormai si sta sempre di più affievolando, diciamo che ormai la Seconda Guerra Mondiale sta passando in archivio e purtroppo o anche per fortuna passando anche il secolo sarebbe importante, il ricordo mai, ma almeno diciamo il dolore che ne rimane, anche perché ormai diciamo i sopravvissuti sono veramente pochi.
Ecco, speriamo naturalmente come tutti i fatti storici che chiaramente l'umanità possa fare tesoro degli errori commessi, no, durante quel conflitto, perché non si possono più ripetere determinate eccidi, guerre, morti e cose del genere, no, Vittorio?
Assolutamente sì, come sai benissimo stiamo ricordando proprio in questi anni, ormai quest'anno in modo particolare per l'Italia, il centenario dall'inizio della prima guerra mondiale, l'entrata da parte dell'Italia, quindi ancora c'è un ricordo, un dolore, ma diciamo che con il tempo è chiaro che questo deve rimanere come monito per evitare futuri sbagli che purtroppo l'uomo commette sempre in maniera ciclica, ma almeno questo come ricordo deve rimanere.
Ecco, poi diciamo che quel nascere della guerra delle onde sancì anche un aspetto importante, no, per i media internazionali che si affacciavano diciamo all'etere in quel periodo, perché la radio non era ancora conosciuta, faceva i suoi primi passi sull'onda corta, anzi quasi quasi a livello nazionale l'onda corta serviva a coprire l'intero territorio. E diciamo che successivamente poi a guerra conclusa la guerra delle onde fu un fatto molto importante per i blocchi contrapposti, no? Unione Sovietica e Occidente, quindi la cosiddetta guerra fredda diciamo si è combattuta quasi esclusivamente nell'etere attraverso le radio tipo la Radio Free Europe dell'Occidente, Radio Mosca invece dall'altro capo. E anche quello è stato un aspetto sicuramente deleterio della storia della radio mondiale, probabilmente diciamo la massiccia presenza nell'etere di informazione, di cultura, di musica proveniente dall'Occidente ha fatto sì che poi alla fine cadesse quel benedetto muro di Berlino. Ecco, oggi probabilmente si parla proprio in questi giorni dell'intrusione degli hacker cinesi addirittura nei mezzi informatici americani, probabilmente si parlerà di guerra, di cyber war, no? Di guerra informatica trasposta dalle onde corte al web. Ecco, io però vorrei un attimo concludere questa nostra chiacchierata perché il tempo è sempre tiranno, Vittorio. Se tu hai già notizie di qualche celebrazione in corso per questo evento, no?
Beh, insomma, diciamo che in questi ultimi tempi ci sono varie emittenti televisive che trasmettono programmazione dedicate a questi avvenimenti diciamo bellici. Vorrei segnalare per esempio per quanto riguarda l'Italia sul digitale terrestre possiamo trovare Rai Storia che trasmette moltissimi documenti interessanti, così come anche l'emittente Focus della Discovery Channel sul canale 56 che trasmette degli interessantissimi documentari, come ne ho visto uno pochissimi giorni fa sullo sbarco in Normandia visto dal punto di vista diciamo dei resti che sono rimasti sotto il mare, quindi si possono trovare diciamo delle celebrazioni fatte tramite questi emittenti per poter ricordare in maniera diciamo chiara ancora adesso cosa è la guerra.
Bene amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, dall'altro capo del telefono da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, Vittorio D'Artora. Vittorio, grazie per essere stato in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Un saluto a te Dario e un arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Una donna immerge in un secchio un neonato tendendolo per le braccia. Il bebè urla e poi, una volta calmato, si sembra addormentato, addirittura incosciente. E quanto si vede in un video pubblicato su Facebook e social network, dopo molte richieste, ovviamente, dopo una iniziale contrarietà, ha deciso di rimuoverlo. Come molte persone, ha detto un portavoce di Facebook, troviamo che questo video sia traumatizzante e allarmante. Rimuoveremo da Facebook qualsiasi tipo di condivisione del video che potrebbe supportare o incoraggiare questo tipo di comportamento. Ci troviamo di fronte a una scelta difficile: equilibrare il desiderio di molte persone di aumentare la consapevolezza dell'esistenza di comportamenti come questo e dall'altro lato la natura allarmante del video, aggiunge Facebook. Nei casi in cui l'intenzione delle persone sia invece quello di sensibilizzare o condannare, categorizzeremo il video segnalati come disturbing, il che significa che conterranno una finestra d'avviso e che potrà essere visibile solo da persone di età maggiore ai 18 anni. E aggiungiamo a tal proposito che non è la prima volta che su Facebook vengono addirittura postate video porno, fatto quanto mai strano considerato che c'è una molteplicità di siti sull'argomento. Quindi ci domandiamo perché poi postarli proprio su Facebook. E Netflix sbarca in Italia a ottobre. Gli utenti italiani potranno abbonarsi e avere a disposizione una serie di TV e film in alta definizione, ma anche in Ultra HD 4K su praticamente qualsiasi schermo connesso a internet. L'annunciata rivoluzione d'ottobre del mercato della televisione italiana ha il colore rosso e il logo lineare di Netflix, il gigante del video in streaming da oltre 62 milioni di abbonati nel mondo. Conferma la data del suo sbarco nel nostro paese con una nota ufficiale su Twitter e dal profilo degli Stati Uniti. La TV del futuro sarà un grand iPad, la scoperta dell'acqua calda, diciamo noi, visto che già da alcuni anni si parla di smart television. Al lancio l'offerta includerà alcune serie TV originali Netflix, ma anche spettacoli comici disponibili anche su ampia sezione di programmi di intrattenimento per bambini. L'offerta Netflix, in grado di offrire programmi sia sottotitolati sia doppiati, si arricchirà continuamente. Tra gli show disponibili già a fine anno per il lancio ci saranno anche la serie TV originale Netflix Narcos, che racconta la storia del traffico di droga del cartello di Pablo Escobar, Club de Cuervos, una commedia che descrive una faida familiare dopo che il proprietario di una squadra di calcio professionista muore. Netflix annuncia ufficialmente l'arrivo in Italia a ottobre del più grande servizio di streaming del mondo. Attraverso le pagine di Wired, Netflix dichiara ufficialmente guerra alla TV come l'abbiamo da sempre considerata, una minaccia che ha portato a un incontro proprio in questi giorni tra Rupert Murdoch e Silvio Berlusconi. Uno dei temi sul tavolo sarebbe stato proprio un'alleanza tra Sky e Mediaset per contrastare l'arrivo di Netflix. Apple investe nella realtà aumentata, un servizio di musica in sfida a Spotify, luci e termostati di casa comandati dall'assistente vocale Siri. Segreti di un nuovo sistema operativo che sbarcherà sul prossimo iPhone e sui personal di casa. Crescono le indiscrezioni a poche ore della conferenza degli sviluppatori di Apple, che ha preso il via proprio l'8 giugno scorso a San Francisco, un appuntamento importante per l'azienda guidata da Tim Cook, in cui vengono scoperte le carte sul futuro e sulle novità della mela. Uno degli annunci più significativi dell'evento potrebbe essere il lancio del servizio di streaming musicale, settore in cui fino ad ora primeggia Spotify e che si è dimostrato un salvagente per l'industria discografica in crisi. Apple potrebbe integrare Beats con iTunes e mettere in piedi un servizio comprensivo di noleggio e acquisto di brani. Per sbaragliare i rivali avrebbe fatto pressione sulle etichette discografiche italiane, tanto da far scattare l'attenzione dell'autority americana per la concorrenza. Secondo uno studio americano, il bacino d'utenza potenziale di Apple Beats sarebbe di circa 75 milioni di utenti, utenti più degli attuali 60 milioni di Spotify. Non solo musica, Cupertino punta anche sulla casa connessa, su cui hanno messo già gli occhi Samsung e Google. Un anno fa ha lanciato HomeKit, una piattaforma dedicata alla domotica, e di recente ha pubblicato anche una lista di oggetti compatibili come luci e termostato. In un futuro prossimo potremo accendere e illuminare casa o alzare la temperatura semplicemente chiedendolo all'assistente vocale Siri dell'iPhone. La Cina ha definito irresponsabile le accuse americane di aver lanciato un maxi attacco al sistema informatico di alcuni uffici federali americani. Sappiamo che gli attacchi degli hacker avvengono infatti in vario modo transnazionale e che è difficile risalire alla fonte, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hong Lei. È irresponsabile e poco scientifico fare asserzioni false senza un'indagine approfondita, ha aggiunto. Un mega attacco al sistema informatico di alcuni uffici federali negli Stati Uniti è stato messo a segno da hacker di base in Cina e la massiccia intrusione potrebbe interessare i dati relativi a 4 milioni di dipendenti del governo americano. A quanto si apprende, il colpo è stato effettuato a dicembre, ma solo da poche ore se ne ha notizie, con l'FBI che guida le indagini in stretto contatto con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. In particolare è stata colpita la banca dati dell'Ufficio per la Gestione del Personale Federale e le informazioni che potrebbero essere state compromesse riguardano gli incarichi dei dipendenti, le valutazioni delle loro prestazioni, dettagli su training e formazioni, con ripercussioni per personale impiegato nelle diverse agenzie federali, anche quelle più delicate come il Dipartimento di Stato e quello per la sicurezza interna. La Casa Bianca fa la conta dei danni e già nelle prossime ore potrebbero diffondere un comunicato ufficiale al riguardo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.